Oggi mi son detto, mentre leggevo la Santa Scrittura, che dirò alla mia gente? Un Vangelo che parla, avete sentito, le stelle cadono, il sole si oscura, finisce il mondo, quello che abbiamo visto l'altra sera in televisione, in Francia, a Parigi, viene ad hoc. Ma è la fine del mondo? No. No. Le letture di oggi cominciano in quel tempo, in quei giorni. Ma mentre nelle letture normali ci si riferiva alle cose del passato, 2000 anni fa, 3000 anni fa, oggi queste due espressioni, in quel tempo, in quei giorni, si riferiscono ad un tempo futuro che non sappiamo quando accadrà. In quei giorni, in quei giorni. Non vi nascondo che è molto difficile questo testo del Vangelo. Se qualcuno ci ha fatto attenzione è rimasto sconvolto, perché non ci ha capito niente. Anzi, è messo in difficoltà. Io stesso, quando feci l'università, rimasi sconvolto anch'io, perché non ci capivo niente. Sono passati 50 anni, 60 anni, dai miei studi, ancora gli esegeti non sono in grado di dirci parole chiarissime sul Vangelo di oggi. Abbozzo qualche interpretazione. Il Vangelo di oggi si fa parte del discorso apocalittico di Gesù. Questa parola, no? L'abbiamo ieri sentita nei nostri telegiornali. Apocalisse a Parigi. Apocalisse a Roma, fra poco. Ce l'hanno detto? Apocalisse a Madrid, a New York, a Londra. Che vuol dire la parola apocalisse? La parola apocalisse non vuol dire fine del mondo, anche se l'apocalisse parla degli avvenimenti della fine del mondo. La parola apocalisse significa rivelazione e lo usa San Giovanni, prendendo la terminologia dai profeti dell'Antico Testamento. Quando Giovanni scrive il quarto Vangelo, siamo circa il 90 al 100 dopo Cristo. Quando la Chiesa di allora, già con Nerone nell'anno 50, era sotto pressione e sotto persecuzione. Quindi che vuol dire Apocalisse nel linguaggio giovanneo? Significa che Giovanni annuncia non ad una prima Chiesa in movimento, ma ad una Chiesa perseguitata nel sangue, che cosa? Cosa annuncia? Rivela che Cristo sarà il vincitore, nonostante che Nerone e i successivi imperatori la perseguitano e costringono i cristiani a vivere nelle catacombe. Quindi Giovanni rivela la vittoria di Cristo sugli imperatori romani. In questo Vangelo di oggi c'è un po' della nostra paura. Chi di noi l'altra sera a Parigi, vedendo quel terribile, orribile spettacolo, triste, disumano, feroce, crudele, non abbia detto questa è la fine del mondo? La stessa cosa hanno pensato leggendo il Vangelo nei primi tempi. Durante la guerra mondiale, la seconda, io ero piccolo, no? Ho visto le bombe cadere con gli occhi miei, ho visto le città distrutte. Ho detto questa è la fine del mondo. Cioè noi associamo la distruzione che vediamo con gli occhi alla fine totale del mondo. Gli uomini di quel tempo hanno fatto la stessa cosa. Leggendo questo Vangelo hanno detto, questa è la fine del mondo. No, l'Evangelista, tutti gli evangelisti, Marco, Matteo in particolare, che fanno? Usando uno stile apocalittico, capite bene? Cosa fanno? Mescolano, sovrappongono, incrociano due grandi avvenimenti, due fini. La fine di Gerusalemme dell'anno 70, con Tito imperatore. La fine del mondo che ancora non verrà. Voi amor ancora per la fine del mondo? Noi non la vedremo sicuramente. Quindi quando si legge questo Vangelo dobbiamo fare attenzione a questa sovrapposizione. Infatti non avrebbe senso quando Gesù dice due donne al mulino, una viene presa e l'altra lasciata. Una muore e quell'altra no. Ma se è la fine del mondo vogliono tutte e due. Cioè, se tu ti dimentichi il mantello, non tornare a prenderlo perché altrimenti ti viene la fine. ma se alla fine una si salva e quell'altra no, ma se alla fine del mondo non si salva nessuno. Quindi vuol dire che il discorso evangelico, dell'evangelista, sovrappone i due avvenimenti, la fine di Gerusalemme e la fine del mondo. Chiaro il discorso? Oh. La fine del mondo. Quindi dice Gesù: non passerà questa generazione prima che tutte queste cose avvengano. Ma è passata la generazione, sono passati 100 anni, 2000 anni, perché queste cose non sono accadute? Questo ci dice come i fatti si riferivano alla distruzione di Gerusalemme, cioè l'hanno vista. Voi sapete che il Tempio di Salomone fu distrutto allora per l'ultima volta e non più ricostruito, dopo 3 ricostruzioni. Quindi voi vedete com'è importante questo. Allora, precisato questo, leggiamolo bene questo Vangelo. Gesù parla della sua venuta. Voi sapete che San Bernardo, una nella povertà di Betlemme, la stalla, una nella parusia, nella fine del mondo, seconda venuta eclatante, quando chiuderà i giochi dell'umanità, terza venuta, durante, fra le due venute, è la nostra venuta di oggi, nel tempo, nella Chiesa. Oh, amici, quando Gesù parla della fine, attenzione, non parla della fine del mondo. La parola ultimi tempi nella Bibbia non significa i tempi estremi del tempo, ma significa i tempi di un periodo. Oggi noi siamo non alla fine, ma alla fine di un mondo, questo di oggi, un mondo che non ha senso. Allora, ieri sera da Medjugorje mi è arrivato un messaggio, eccolo qui: il veggente Ivan ha avuto un'apparizione. Bene, amici, questo invito della Madonna è pressante. Io ho ammirato ieri sera quelle famiglie che hanno messo le candele sulle finestre. Mi hanno mandato i messaggi tanti: questa sera alle 21:15 mettete sulle vostre finestre le candele in segno di solidarietà con i francesi. Io ci metterei tutte le candele del mondo, ma non servono. Serve più un'Ave Maria che tutte le candele del mondo, amici. Comunque bello questo gesto di amore e di solidarietà. La Madonna ci dice non la candela, ma la preghiera. 25 ottobre 1985. Questa data fissatevela nel cuore. Sono andato a rivedere i documenti di allora. Cosa ho trovato? Ho trovato quel giorno la Madonna, apparendo a Miriana, le fece spiegazione del primo ammonimento, tra virgolette, che è molto vicino secondo me. Chiusa parentesi. Miriana scoppiò a piangere. Le fu chiesto: Miriana, perché piangi? Rispose: la Madonna mi ha spiegato il primo ammonimento al mondo. Ascoltate, eh? Io ho detto alla Madonna: quando accadranno? Ma davvero accadranno queste cose? Seconda domanda alla Madonna: ma Dio ha un cuore così duro? La Madonna risponde: sì, accadranno il tal giorno. Miriana sa il giorno e l'ora. Risposta alla prima domanda. Risposta alla seconda domanda: Dio ha un cuore così duro? Dio non ha un cuore duro. Guardati intorno e guarda come gli uomini vivono. Essi hanno il cuore duro, non Dio. E scoppia a piangere. Amici, questo è quanto so io. Ne so anche altre delle cose. Ma non voglio tanto fermarmi su questo argomento, quanto vorrei invitarvi a pensare alla nostra vita. disse la Madonna Miriana, questo è il tempo della conversione, della purificazione, poi verrà il tempo della giustizia. Amici, oggi abbiamo un facile dire, l'anno della misericordia, Dio è misericordioso, a me lo dite? A me lo dite? Che sono cresciuto con un Dio come te muovi ti fulmino? A me lo dite che ci ho pianto anni interi educato non alla misericordia ma alla giustizia rigorosissima di Dio? A me lo dite? Io sono come un pesce che ama sentir parlare di misericordia. Attenti però, la misericordia non è mai disgiunta dalla giustizia. Oggi sentirete in giro, da tutti i pulpiti, un volemese bene a tutti i costi. Ma Gesù, amore misericordioso, il Vangelo sprizza da tutte le pagine abbondante misericordia, no? Ma abbiamo anche un Gesù che dice: io non sono venuto a portare la pace, ma la guerra. Nella stessa famiglia, 2 contro 3, 3 contro 2. I figli contro i genitori, i genitori contro i figli, la figlia contro la madre, il figlio contro il padre, la suocera contro la nuora, normale. Amici, Gesù, ma è lo stesso Gesù, che parla di perdono, di misericordia. Ma è lo stesso Gesù che dice, io vi porto la guerra. Allora io direi che noi dovremmo fare nella nostra vita uno stemma con questa dicitura. Prima ve lo dico in latino, poi lo dico in italiano. Veritatem facentes in caritate. Traduco. Noi siamo coloro che fanno la verità nell'amore. Madre Teresa diceva che l'amore ci unisce, ma la verità ci divide. Amici, rifuggite dalla religione universale, da questo panamore a tutti i costi sacrificando la verità. No! Noi non possiamo rinunciare alla verità. È un'offesa ai nostri martiri. Il mio Sant'Ignazio, ma chi gliel'ha fatto fare andare al Colosseo a farsi stritolare dai denti delle tigri e dei leoni? Chi l'ha fatto fare? Capito? I bambini crocifissi, come nel Portogallo nel 1920, ma chi l'ha fatto quel bambino? Perché quel bambino si è fatto crocifiggere, quel piccolo chierichetto, in nome di Cristo? Bastava che dicesse, non ci credo a Gesù Cristo, volemesce bene, siamo tutti uguali. No, no. Attenti che oggi c'è una grossa tentazione, che tutte le religioni, una religione universale, siamo tutti uguali. No, no, non siamo tutti uguali, siamo tutti diversi. Una cosa è la verità che ci distingue e una cosa è l'amore che ci unisce. Amici, diceva Madre Teresa, io dinanzi ad uno mi inginocchio per amarlo, ma le idee rimangono quelle che sono. Oggi si tende a fare una confusione universale. Islamismo, cristianesimo, buddismo, confucianismo, no, non va bene. Il bianco è bianco, nero è nero, rosso è rosso. Poi li mettiamo insieme e facciamo un bel quadro, però rimane ognuno col suo colore. Io non posso rinnegare Cristo, non posso dire è un profeta, no, è il figlio di Dio, fatto uomo, incarnato per noi, e io per questa verità sono pronto a dare la vita, altro che storie. Parlavo con i vostri bambini l'altro ieri di quinta elementare raccontando la storia dei fratelli, 7 fratelli Maccabei, tutti uccisi, con la mamma che ti fava dicendo dai, mostra il tuo collo, fatti ammazzare per la verità nel Dio di Yahweh. Ma amici, una mamma che era lì a incoraggiare i figli perché li ammazzassero in nome della verità. Bastava così poco a dire io do l'incenso all'idolo, al dio Dagon, alla dea Astarte. E tutto andava bene, e continuavano a vivere. La mamma che tifava, soprattutto per il bambino più piccolo, tutti in fila. e temeva per l'ultimo, il più piccolo, che rinnegasse la fede. Figlio mio, la tua mamma ti incoraggia, io ti perdo nel tempo, ma ti guadagno nell'eterno. Amici, ma questa storia la cancelliamo? Domando. Questi mostri martiri li offendiamo con il tradimento della fede? Ma lo sapete che l'altro ieri una scuola non è stata autorizzata ad andare a visitare i musei perché c'è troppo di sacro in Italia, terza media. Una gita scolastica impedita perché la visita ai musei sa troppo di religioso, c'è troppo di chiesa. Già comincia a non far più i presepi. Amici, Cristo, quello che mi dicono i nostri ragazzi delle superiori, i crocifissi delle scuole, ci si divertono come fosse carta straccia, con il crocifisso. Ma siamo fuori di testa? Questa è civiltà? Questa è libertà? Amici, la fine del mondo verrà. Io sono 20 anni che lo sto dicendo, ce l'hai io un profeta? No, non sono niente io. I fatti di Parigi, ricordate queste cose, sono l'inizio di una sofferenza che distruggerà il mondo. Rimarranno in pochi, parola del Doni. Ma non la dico io, c'è la Madonna, il piccolo Gracie che rimarrà. Perché questo è il modo per finire, no? Amici, ma non vedete? Ma che il grande Dostoevskij, ma andiamo a tornare a leggere i fratelli Karamazov. Io ogni tanto vado a ripescare queste bellezze letterarie, no? Che disse questo grande Dostoevskij? Togliete Dio dallo sguardo umano, tutto è possibile. Eccolo, è possibile quel che abbiamo visto l'altro ieri e quello che accadrà. Tutto è possibile! In un mondo come il nostro, in cui sono perse le dritte della verità, dell'onestà, dell'amore, un mondo in cui prevale l'arroganza, la prepotenza, il ladrocinio, la prostituzione, il furto, la divisione. Avete sentito ieri l'ultima statistica italiana? 53% i matrimoni, 47% le unioni di fatto. Viva il matrimonio! Voi sposi da 30-40 anni siete fuori strada, secondo il mondo di oggi. Addirittura, pensate, dei falsi scienziati dicono che è contro la scienza stare insieme per più di 3 anni. Questi sono folli. Padre Eterno, non ci hai capito niente. Padre Eterno, rinnovati, sei vecchio. Ma, amici, noi facciamo i matrimoni la domenica, 50 anni insieme come domenica, 30 anni, 41, 43, 47, ma se tutti fuori strada, tutti matti? Non è possibile, dicono i falsi scienziati di oggi. Oggi più 3 anni insieme non ci si può stare. Anche gli apostoli fecero la stessa osservazione a Gesù Cristo. Pietro, quando disse, quello che Dio ha congiunto l'uomo non separi. Che cosa disse Pietro in compagnia bella Gesù? E allora se prendiamo una sola donna manco conviene metterci le mani. E Gesù cosa rispose? All'inizio non era così. È per il cuore duro che Mosè cambiò la legge. Il cuore duro dell'uomo. Notate? Ritorna il cuore duro di Miriana. Cuore duro. Amici, questo periodo fra la prima venuta e la seconda venuta di Cristo, mi pare di poterla interpretare così. Noi siamo come gli uccelli che sono sul filo fra due pali sospesi in alto, quante volte li vediamo, no, gli uccellini? Che fanno quegli uccelli lì? Che fanno lassù? Stanno per spiccare il volo. C'è il vuoto, di qua di là. La nostra vita, amici, è questa qua. Noi siamo arroccati come gli uccellini su questo filo della vita e noi stiamo, ogni tanto ne cade qualcuno, ecco la morte, no? 2, 3, 5, 20, 50 e rimaniamo sul filo. Noi dobbiamo spiccare il volo. Dove? Verso dove? Beh, come gli uccelli vanno verso le terre calde, assolate, così anche noi dobbiamo andare verso quei paesi che è l'eternità, dove troviamo il sole di Dio e tanto caldo d'amore. Io vorrei farvi sentire, per concludere, dopo queste brutte notizie che sentiamo, vorrei lasciarvi oggi con una bella nota, una bella nota. Amici, o ci decidiamo a cambiare il mondo cambiando noi stessi, o se no aspettiamoci tutto. Capito? Siamo all'inizio della grande sofferenza del mondo. Appuntate queste cose, che io in campo sempre. Dice, Don Ignazio è un terrorista. No, io sono ottimista per natura, perché sono cristiano, perché sono così abituato, così educato, ottimista per la pelle, ma io non sono stupido, c'ho gli occhi per leggere la storia, e la storia mi dice, quella che vediamo, che noi ci stiamo incamminando verso la distruzione dell'uomo. Già la terra l'abbiamo distrutta, no? Ieri avete sentito Obama, cosa ha detto Obama? Ci sarà questa grande conferenza sul clima. Le conclusioni a cui giungeremo non sono obbligatorie. Continuiamo a fare quel che ci pare. E intanto il Cervino non c'è neve. La Marmolada è senza neve. I ghiacci dell'Antartide si sciolgono. I mari aumentano. Ciao Venezia, ciao Italia. E continuiamo, a Pechino non respirano più, è sempre buio, il sole non lo vedono più, e continuiamo ancora, la natura l'abbiamo distrutta, questo non è il modo per vivere fra uomini, no. Siamo insensati, non solo rispetto all'ambiente che ci circonda, ma soprattutto siamo insensati nella convivenza tra i popoli. Attendiamoci quello che ci meritiamo. Io vorrei invece invitarvi al sorriso dopo tanto dolore. Sentite che bello. Potessimo, cantando, passare il vigoroso e soave martirio. E nessuna di queste paci lasciare intatta, cantare alla beata speranza. Ogni oltre possesso, liberi e leggeri, come gazzelle nel deserto, andare di paese in paese, saziati dal becchime di uccelli alle finestre, e cantare salmi e inni e danzare finché la gente ritorni a sorridere e a non chiedere nulla, nemmeno la fede, cantare all'amore, espandere gioia con gli occhi colmi di bellezza. Oh Francesco, Francesco, giullare di Dio, torna ancora a dire ai fiori, agli alberi, al fiume, a dirlo danzando come facevi per le vie e i colli della nostra bell'Umbria, a gridarlo al mondo intero, a quanti incontri per via, ma gridarlo danzando come facevi, amate, solo amate, amatevi, date, donatevi, perdonate e fate pace. Dire solo questo, gridarlo anche alle pietre. Padre Turoldo, è questo l'invito che vi faccio oggi. Torniamo a sorridere, nonostante tutto.